radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e bentornati a tutti. Questa settimana Radiovisioni cambia un po'. Non siamo un divo, non siamo un tema e non siamo un film, ma siamo un paese e siamo la Spagna.
Hola a todos y bienvenidos. Esta tarde vamos a hablar del cine español. Vamos a empezar con Pedro Almodóvar y su primer largo, Pepi, Luz y Bom y otras chicas del montón, de
1900.
Oddio. Va bene, riprendiamo la Spagna. Siamo la Spagna, abbiamo detto. Siamo la Spagna dell'Enfant Terrible, Pedro Almodóvar e del Cup Amenabar. Il paese storicamente definito delle due anime ha due anime anche al cinema, come tutti ben sapete. Queste due anime sono spesso contraddittorie.
Come contraddittorie sono la vita e la morte, la doppia anima spagnola che oscilla tra la gioia di vivere e la ricerca della dolce morte.
Le due anime possono essere grottesche e molto raffinate e il cinema di Almodóvar esprime al massimo questo. Infatti è grottesca alla grado di Tutto su mia madre quando dice: l'unica cosa autentica che ho sono i sentimenti e i litri di silicone.
Malinconica è la Pepa, di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, quando dice: sono mesi che mi sono trasferita in quest'attico. L'ho fatto perché il mondo stava cadendo a pezzi e io volevo salvarlo e salvarmi. Mi sentivo come Noè. Avrei voluto allevare una coppia di una specie animale nel pollaio che avevo installato in terrazza. Comunque sia, non riuscii a salvare la coppia che mi interessava di più, la mia.
Surreali, invece, sono le donne di Volver. Non dire così, che mi metto a piangere. E lo sai, i fantasmi non piangono.
E abbiamo iniziato con le parole dei nostri personaggi che descriveremo nel corso della trasmissione. Ma ora diteci voi, che personaggio cinematografico siete o che personaggio vi piacerebbe interpretare? Ma nell'attesa delle vostre risposte alla nostra domanda...
Ma anche delle nostre.
E delle nostre, soprattutto dei nostri tecnici.
Sempre
ascoltiamo una canzone.
Meccano. Il gruppo
si parte, forse
tecnico.
Vabbè, licenziato. Improvvisazioni a Radiovisioni.
È colpa di vista, si è chiuso da solo, vi giuro.
Sì, magari usiamo l'open source.
Il bello della diretta.
Abbassiamo leggermente la base, sì. Grazie che in cuffia sono diventata sorda. E ritorniamo.
Questi erano i Meccano con Macchillate, celebre gruppo degli anni 80 spagnoli, della movida madrilegna, ma non vi anticipo niente.
Non vi anticipiamo niente, diciamo che questa puntata è surreale come tutto surreale il cinema spagnolo, quindi preparatevi perché ne sentirete delle belle. Parleremo per prima di un regista dal cinema scatenato, trasgressivo, imperdibile e sensuale. Un mix di emozioni che si insinuano in ogni sequenza, in ogni carrellata, in ogni primo piano, e solo per raccontare la vita della sua provocazione più spinta, tra le passioni più sfrenate e l'esaltazione dei sensi. Le sceneggiature sono solari, travolgenti, eccezionali, mettono a nudo la mediterraneità, il calore e l'ironia di una Spagna che per troppo tempo è stata artisticamente repressa con il franchismo e che ora esplode nei suoi impulsi più perversi, nelle sue pulsioni più segrete, in tutte le nevrosi e le debolezze. In una sola parola, tutto il suo cinema è magistrale e con tutti i suoi graffi, con tutti i suoi istinti, non può di certo passare inosservato.
Non so se avrete capito di chi stiamo parlando. E oggi parliamo di Pedro Almodovar.
Noi siamo dei fratelli Manzini.
Il più celebre dei registi spagnoli contemporanei. Pedro Almodóvar Caballero nasce il 24 settembre del 1949 nella regione di Castiglia-La Mancia, ma a 8 anni si trasferisce con la sua famiglia in provincia di Cáceres, in Estremadura. Appartiene ad una famiglia di mulattieri, dove numerosissime sono le donne che poi, infatti, da cui lui trarrà lo spunto,
diciamo, sì,
per i suoi film.
È una società molto matriarcale quella nella quale nasce Almodóvar, sia per l'età, gli anni nei quali nasce, sia per anche la provenienza proprio geografica, perché la Spagna è considerata dalle due anime proprio per questo, perché è molto divisa anche geograficamente tra stili di vita, molto di più di quanto non lo sia l'Italia.
Sì, molto più di quanto non possa apparire così superficialmente. Insomma, a 10 anni si trasferisce in Estremadura, dove studia in una scuola cattolica.
E qua ci viene in mente la maleducazione.
Dove appunto assisterà agli abusi dei salesiani nei confronti di alcuni suoi compagni di studio, esperienza che ovviamente lo segnerà per tutta la vita. All'età di 16 anni si trasferisce a Madrid perché vuole studiare cinema, ma la Spagna in quel periodo è sotto regime franchista, che
è vero.
Che è durato appunto 40 anni, che nei primi anni 70 chiuderà le scuole di cinema. Quindi Pedro sarà costretto a cercarsi un lavoro,
lavorerà fare centralinista,
tra un po' di tutto, prima come ambulante a Rastro, il mercato di Madrid, e poi come centralinista nella compagnia telefonica. Proprio in questo periodo, nel frattempo, Franco muore, il dittatore Franco muore, quindi finisce la dittatura, finalmente.
Non si gioisce delle morti, dai.
Insomma, di qualcuna La Spagna si libera e ha inizio quello che sarà il movimento controculturale più celebre, che è spagnolo, la Movida, che appunto durerà per tutto il corso degli anni Ottanta e di cui Almodóvar sarà una star.
Ma quanto è erudita questa ragazza! Io
ma quante ne sa?
Le sa tutte!
Mamma mia!
Quindi praticamente noi adesso, mi vuoi dire tu, che chiamiamo Movida tutti i movimenti notturni e tutte le cose che più o meno riteniamo divertenti, da questo movimento
e viene
culturale
proprio
madrilegno?
Sì, che nasce appunto agli inizi degli anni Ottanta, perché la Spagna...
Etimologie a radiovisioni.
La Spagna in particolare nasce a Madrid, nasce come movida tipica la movida è tipica di Madrid, ma poi si estenderà a tutta la Spagna, diventerà appunto movida spagnola.
Siamo arrivati negli anni Ottanta,
da cui il richiamo alla canzone precedente. È appunto un movimento controculturale che si ispirava ai movimenti giovanili degli anni 60 e 70, che arrivarono tramite il turismo in Spagna, ma che ovviamente a causa del franchismo non poterono svilupparsi. E appunto negli anni Ottanta c'è questa esplosione. Con movida si intende sì le uscite notturne, la trasgressione dei giovani, ma anche un vero e proprio movimento sia culturale, sia cinematografico che musicale. Infatti ci si ispirava in particolare al punk. Lo stesso Almodóvar aveva un gruppo punk che si chiamava Almodóvar e McNamara.
Io vorrei fare un'osservazione: adesso Almodóvar dei famosi anni 80 conserva la capigliatura, ma l'ha tenuta proprio lui, sì. Dagli anni 80 se l'è conservato il parrucchino e se lo mette.
Ma soprattutto immaginate Lello Arena che canta punk, perché comunque sappiamo benissimo che Almodóvar è il fratello di Lello Arena.
Ovviamente
c'è questa somiglianza.
Sono gemelli omozigoti.
Sì.
Arriviamo al 1980, quando Almodóvar
riuscite a tenere le fila, perché sennò qua
insomma un po' di serietà. Nel 1980 Almodóvar gira il suo primo lungometraggio, che è Pepi, Lucy Bomb e le altre ragazze del mucchio.
Del mucchio, oddio. È un l'ha fatto in collaborazione con Tinto Brass, immagino.
È un film molto trasgressivo e appunto si inquadra all'interno di quella che era la movida. Ha come protagonista, una delle tre protagoniste, Carmen Maura, che diventerà la musa ispiratrice di Almodóvar per tantissimi anni.
Prima di Penelope Cruz.
Tornerà poi in seguito in Volver, che infatti significa tornare, ci saranno numerosi ritorni. Insomma, Pepi Lucy Boom parla di, ha come protagonista Pepi che coltiva delle piantine di marijuana sul terrazzo. Un poliziotto se ne, la scopre e quindi riesce ad intrufolarsi in casa sua, la violenta e lei decide di vendicarsi. Ha luogo una serie di vicissitudini.
Che è un poliziotto, tra l'altro, se non mi sbaglio.
Sì, è un poliziotto. Lei decide di vendicarsi. Alla fine non riesce a vendicarsi su di lui direttamente, però riesce a rapire sua moglie, comunque a convincerla a lasciarlo. Una moglie che è repressa, soggiogata dal marito e che si scopre improvvisamente lesbica, tanto che si innamora della cantante di un gruppo punk. Inizieranno quindi le avventure delle tre giovani che ci mostreranno la movida madrilegna, le notti madrilegne. E appunto il film finirà con Lucy, che è appunto l'ex moglie del poliziotto, che viene picchiata, finalmente viene presa in considerazione dal marito, quindi tornerà con lui, e invece Pepi e Bon che decidono di andare a vivere insieme.
Diciamo un film leggero, ma comunque un film sempre contro la polizia, le forze dell'ordine e la repressione, questo è il messaggio
dal punto di vista tecnico non è un gran film, però è emblematico appunto per di quella che era la Spagna in quel periodo, di quella che era la rinascita e di... Diciamo che ci anticipa alcuni dei...
Sì. Che vuole tornare alla ribalta.
Sì, e ci anticipa alcuni di quelli che saranno poi i temi di Almodóvar. Esatto. O comunque le figure ricorrenti, tra cui Carmen Maura, un mondo femminile, la trasgressione, sia sessuale o comunque trasgressione in generale, sotto tutti i punti di vista.
7 anni dopo, Almodóvar insieme al fratello fonderà una casa di distribuzione, di produzione, e proprio l'anno dopo, con la stessa casa, uscirà quello che poi è il, diciamo, il suo primo capolavoro, il primo film che lo porta agli onori della cronaca europea, soprattutto, che è Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Almodóvar dice di questo film:
la storia nostra, praticamente.
Esatto. Una commedia sofisticata, molto sentimentale. Qualunque stramberia appare verosimile se implica dei sentimenti. L'emozione sentimentale è sempre il miglior veicolo per raccontare qualunque storia. È l'allegria, ovviamente, lo stavo dimenticando, perché da una commedia, di quale tipo essa sia, deve trasparire allegria. E questo film ce la dà, sono i nervi sostanzialmente. L'isteria è un qualcosa che può essere, è ben diverso dalla depressione. È una cosa che gli uomini spesso non si rendono conto, perché loro non hanno le crisi uterine, non avendo l'utero, non hanno le crisi uterine, quindi non si rendono conto di cosa è veramente l'isteria. L'isteria è uno stato di eccitazione, di sovreccitazione, che quindi spesso conduce proprio a quello che sto facendo io adesso, a gesticolare in maniera strampalata, a dire cose stravaganti. E spesso è non per chi la prova, ma per chi è spettatore di questa isteria, di questo stream of consciousness, è divertente per l'appunto.
Io ho un problema logopedistico.
questo film riesce a trasformare situazioni tragiche e drammatiche vissute dalle numerose donne appunto che sono le protagoniste, in situazioni comiche, allegre. Riesce a ironizzare su quelli che sono i piccoli e grandi drammi della vita, appunto del mondo femminile.
E poi Pepa è un personaggio straordinario. Pepa è fantastica. Pepa è stata appena lasciata dal suo amante ed è incinta. Lo cerca in continuazione
perché vuole comunicargli questa notizia. Spera
e
che
poi
lui
alla
torni
fine
da lei.
Smette di cercarlo, prepara un gazpacho avvelenato per lui, ma in realtà ci avvelenerà mezza Madrid, ma lui proprio no. E che c'è? Mattia mi ha dato una botta. Dimmi.
No, ti ho dato una botta perché mi sta riassalendo e quindi...
Ah, scusa, perché mi sono girata di spalle, sai che... Quello che è dietro di me è molto più imponente di quello che c'è davanti e quindi sì, rischio di travolgere.
Come in moltissimi altri film di Almodóvar, gli uomini sono assenti o comunque poco rilevanti.
No, gli uomini nei film di Almodóvar, anche se sono assenti, sono sempre e comunque coloro che provocano dolore.
Sono sempre la causa dei dolori e delle disavventure femminili, però diciamo che accompagnano poco, hanno un ruolo un poco rilevante all'interno dei film.
Giustamente, peraltro.
Giustamente.
Le donne si sanno bastare da sole. E questo film verrà poi ripreso in una sorta di remake
di autocitazione.
Sì, esatto, è un remake di cinema nel cinema. Ma non vi anticipiamo niente. Questo sì, questo... diciamo andrà avanti e verrà poi svelato nella rubrica Tutti al cinema. E andiamo avanti con la biografia di questo grandissimo regista.
Dopo questo straordinario, divertentissimo film che è Donne sull'orlo di una crisi di nervi, viene finalmente inaugurato il successo internazionale a questo punto di Pedro Almodóvar, che però viene ancora, è ancora legato a quella che era la Spagna degli anni Ottanta, una Spagna degli eccessi, della trasgressione, quasi una Spagna popolata di macchiette, di questi personaggi stravaganti e che scandalizzava appunto l'Europa e il mondo intero. Però nel 1999 ci stupisce con un film che è molto più raffinato, infatti si potrebbe dire che inaugura una nuova tappa nel cinema di Almodóvar, che è Tutto su mia madre,
che secondo me è un film che può essere racchiuso in questa definizione: un film universalmente umano, dove tutte le provocazioni lasciano il posto al dolore, a un dolore che però è molto soffice, molto vellutato, un dolore che è preponderante, perché nella trama praticamente gli muore il figlio ed è un figlio di un transessuale. Lei andrà alla ricerca di questo padre che sta morendo di AIDS, è un padre transessuale che però quando prende in braccio suo figlio lo prende con dolcezza, e questa dolcezza è comunicata universalmente. C'è una suora che partorisce e non c'è quel velo di provocazione, no, è la vita, succede, e questo lo racconta in una maniera dolce e magistrale. Sì, questo infatti, film è un capolavoro.
Se noi dovessimo leggere le trame dei film di Almodóvar senza aver visto il film, penseremmo a dei melodrammi, però tutto sono fuorché dei melodrammi, perché appunto Almodóvar ci propone delle trame che sembrano delle cose improponibili, appunto, che si rifanno in parte al cinema classico, in parte al cinema hollywoodiano, un mix, diciamo, di
commedie,
di stili,
noir.
Commedie, noir, c'è un po' di tutto, c'è l'ironia, c'è il grottesco, ma in realtà riesce a coniugare tutti questi stili, tutti questi elementi in maniera magistrale, tanto che appunto Tutto su mia madre
ha vinto l'Oscar, per esempio.
Ha vinto l'Oscar come miglior film straniero.
Radiovisionometro su Tutto su mia madre, Ari.
4.
Riccardo.
La massimo è 5?
Sì.
4.
L'hai visto tu?
Non parlo mai dei miei genitori.
Vabbè. Anch'io gli do 4 stelle. Radiovisionometro su Donne sull'orlo di una crisi di nervi.
4.
Perché sono gli
perché
anni 80.
Perché è divertente, perché sono gli anni 80.
3.5. Non mi sbilancio. E poi io direi che anche se c'ha degli occhiali orribili in quel film, comunque c'è Antonio Banderas. Cioè, c'è Antonio Banderas.
Irriconoscibile. Antonio Banderas.
Antonio Banderas giovanissimo.
Appunto per diciamo che Tutto su mia madre che inaugura questa nuova fase nella produzione cinematografica di Almodóvar, inizia a riecheggiare quello che era il cinema classico o comunque il teatro, come per esempio per quanto riguarda il cinema Eva contro Eva, che riecheggia più volte nel corso del film, in quanto ogni personaggio sostituisce gli altri in un susseguirsi di avventure che sembrano ripetersi al confine tra il passato, il presente e il futuro, miscuglio di eventi che sembrano riproporsi nel corso
di eventi e di emozioni, perché è un film che fa ridere, un film che fa piangere, un film che fa riflettere. È un film che non ti lascia indifferente, può probabilmente non piacere se magari qualcuno ha delle, che ne so, delle costrizioni psicologiche che gli impediscono di vedere determinate storie, ma è sicuramente un film che è degno di essere visto e degno di essere ricordato come emblematico nella storia del cinema. Prego.
Abbiamo i primi risultati, le prime risposte al quiz.
Dall'ex.
Ah già.
Paul.
Non è il momento, adesso ti uccide. È come se lanci le sigle a caso, però.
No,
non
è vabbè. No, è il momento, certo.
Ma prego.
Mattia, c'ha sempre ragione, allora, Ricca.
C'è la nostra affezionatissima Simona.
Ciao Simona.
Ciao Simona. Ciao. A parte che ci ha fatto la cazziata perché non ci siamo stati la settimana scorsa.
C'avevamo la suina.
Avevamo l'influenza.
Stavamo in un... Lascia stare, una settimana terribile. Siamo state dentro un ghetto. Lascia stare.
In quarantena.
Ha detto che finalmente ha visto Los Abrazothrotos. Che di cui avete parlato 2 settimane fa, se non sbaglio.
No, di cui parleremo oggi.
A vabbè.
Ha anticipato il tema della giornata così.
Su...
Vabbè, comunque lo sa, ha visto gli abbracci spezzati. e tra l'altro ci dà un giudizio di cui parleremo più tardi, visto che ne parleremo gli altri. E ci dice che sarebbe Penelope in Chicas y Maletas.
Quindi saresti Peppa in Donne sull'orlo di una crisi di nervi.
Audrey Hepburn col fascino di Penelope.
Ah, benissimo.
È un non plus ultra.
Complimentoni. Vabbè. Simona. Non ti conosciamo, Simona. Quindi.
Mentre Luciotto non mi ha risposto perché continua a scrivermi in spagnolo, ma riguardo ad altre cose. Perché ci ha vissuto in Messico e ci ascoltava la nostra radio
dal Messico.
Messico, esatto, adesso sto,
grazie.
A Torino e quindi parla spagnolo, fa il contrario.
Perfetto.
Totò ci dice che sarebbe Arsenio Lupin, perché è un tipo che è capace di prendere tutto quello che vuole con strategia e simpatia, diciamo il contrario di quello che faccio
tra
io.
Tra l'altro io adesso, bravo Totò, così ve la butto lì, Lupin è un cartone animato, pensate un po', di Miyazaki. Mica di uno così.
Infatti.
Mentre un altro nostro affezionatissimo Chris ci dice: se fossi una donna sarei Black Mamba di Kill Bill.
Che dovresti essere una donna.
No, lui dà addirittura la doppia opzione. Se fossi un uomo sarei Dorian Gray per l'intensità del personaggio, nonostante il personaggio del film non sia identico a quello del libro. Ah. Per il lato oscuro della bellezza dell'animo che si può corrompere, del desiderio dell'uomo di poter commettere.
Chris, quando ci vediamo? Quando mi porti a cena fuori?
Di poter commettere le peggio cose non portando a fatti segni. Adesso abbiamo perso un ascoltatore che mi sei andato in bagno. Ok, però dopo questa voce sexy, Chris, l'abbiamo perso. Perfetto, quindi continuate a rispondere su diretta.
Continuate a rispondere, siamo curiosissimi.
E prima di un nuovo spazio musicale spagnoleggiante, dopo Tutto su mia madre, torniamo a un nuovissimo, a un altrissimo capolavoro.
Appunto, torniamo.
Un altrissimo capolavoro.
Un alterrimo capolavoro.
Che è appunto Tornare, Volver.
Volver, film del 2006, che si caratterizza appunto per un ritorno alle origini, un ritorno della sua musa ispiratrice Carmen Maura, un ritorno di Penelope Cruz dopo il successo di Tutto su mia madre, un ritorno di Almodóvar alle sue origini, alla sua storia, alla Mancia dove nacque e trascorse i primissimi anni della sua infanzia e alla sua famiglia formata da numerosissime donne, prima tra tutte sua madre. Un omaggio inoltre di Almodóvar a quello che era il cinema italiano, al neorealismo. Infatti
Sofia Loren alla Magnani,
prima di tutto nella caratterizzazione dei personaggi, Cruz. Prima tra tutte la Cruz, che è un misto tra Anna Magnani e Sofia Loren,
porta i vestiti della Loren, ha il trucco della Magnani, molto molto particolare. Ah sì, ha il sedere praticamente con un cuscino ingrandito proprio,
sì,
come quello della Loren.
Sì, anche la scollatura e il taglio dei capelli come Claudia Cardinale.
Esatto,
proprio una gran figa, insomma.
Comunque è vero, è un gran figa, insomma.
E infatti in una delle scene finali appunto vedremo anche un brevissimo sketch tratto da Bellissima, un film italiano del 1951.
Rossellini, se non mi sbaglio.
No,
mi sbaglio. Vabbè.
Mi pare di Visconti, però.
Vabbè,
sì, di Visconti. Sì, di Visconti.
Ok.
Ha risposto Chris.
Appunto, con la bellissima Anna Magnani.
Ha risposto Chris
al tuo invito e ha detto: Sì, dai, quando vuoi.
Oh, sì, vai, no. Michela!
Storie d'amore a Radiovisioni.
Fidanzati per Michela.
Perfetto. La sua voce mi piace, aggiunge. Ormai è lì, è
fantastico.
Super eccitato.
Quindi immagino di piacere Rosso Ramazzotti, perché più o meno siamo là. Vabbè.
Visconti. Ok, il nostro tecnico conferma Visconti, appunto interpretato da Anna Magnani, che decide di far partecipare la propria figlia ad un cast, litiga col marito per poi appunto fare i conti con quello che era il durissimo mondo dello spettacolo. Lei era una popolana, appunto verrà sbeffeggiata e deciderà di ritirare la figlia dal concorso, così come accadrà a Penelope Cruz, che da bambina, vediamo a scoprire nel film, verrà appunto, parteciperà a un cast grazie alla madre. E insomma, questo mondo popolato di donne.
È un film di donne sulle donne, e le donne di questo film sembrano bastare e bastarsi. In questo film è tutto al femminile, gli uomini sono solamente, come dicevamo prima, portatori di quel dolore ancestrale e impongono incuranti a moglie, figli e nipoti. c'è una visione negativa dell'uomo, molto negativa. In tutti i film di Almodovar traspare questa, sì, questa visione negativa dell'uomo, ma in questo film di più di tutti.
Qui è particolarmente...
Volver è un film sulla forza della donna, sulle donne che sanno combattere e soprattutto racconta una verità che secondo, che io per esperienza personale posso dire di essere reale. Le donne sanno stare da sole, le donne soffrono nella solitudine, ma vanno avanti e producono. Gli uomini nella solitudine danno fuori di testa. E questo film lo fa capire e lo racconta, ed è vero.
Sì, un film appunto che tratta di tre generazioni di donne, madri, figlie, sorelle, vicine di casa, in un piccolo paesino della Mancia.
Che è un po' come se fosse le tre età della donna di Klimt.
Sì. Infatti,
se fosse un quadro, questo film sarebbe
la realtà della donna. Appunto, donne che soffrono a causa degli uomini. Abbiamo argomenti anche forti, come può essere il tradimento, come può essere l'incesto, l'omicidio del proprio marito, l'omicidio del proprio padre. Insomma, è un film che...
Che cerca di violentarti.
Sì, appunto è un film forte dal punto di vista tematico, molto malinconico. Però queste donne sdrammatizzano, riescono ad essere forti e a vivere le grandi tragedie che le colpiscono come se fossero appunto piccoli disguidi quotidiani, riescono, reagiscono e riescono ad andare avanti.
Radiovisionometro
4
3 e mezzo.
Mattia, radiovisionometro.
Che film state parlando?
Volver.
Sto parlando male di te con le persone.
Volver,
su Messenger,
di cui sentiamo quindi la colonna sonora in sottofondo.
Volver 1, perché è pesantissimo il film.
Stai zitto, Volver. Ce
l'amo. Non capisci? Sono cose di donne, come diceva Penelope Cruz nel film.
Sono uomo e virile.
Volver 4, e adesso ci ascoltiamo Ojos de Bruno, Sultanas de Mercailio.
Bellissimo.
Popolo di MSN, cosa ci avete risposto?
Eccomi. Allora, c'è Simona che ha la sua su Almodovar, sì.
Questo manco il nome del regista.
Dice, no, Almodovar. Proponendo una lettura originale, diciamo, dei capolavori di Almodovar, dicendo comunque Almodovar ha capito la società è matriarcale come in Sardegna, quindi si evince che
sono d'accordo,
e io ho aggiunto come in Africa d'altronde. è bello il paragone con Clint. Volver è un film molto positivo e per quello che dicevano loro succede di tutto nella vita di quelle tre donne, ma loro riescono sempre a superarlo insieme col sorriso e senza mai lamentarsi.
Uh-huh!
Mentre Chris adora Clint, stavo dicendo Clint adora Chris, ma non credo si conoscano. E anche se non mi piacciono moltissimo i suoi quadri, però è stupendo Clint, quindi forse intendo.
E ora rispondiamo noi alla domanda: se fossimo un personaggio cinematografico, che personaggio saremmo, ci piacerebbe essere? E apro io questa settimana.
Oh, apri te, brava.
Grazie.
Mentre Zu...
Ah, scusami, prego.
No, scusa. Mentre Zu ci ringrazia per la canzone.
Prego, Zu. Okay. E dici che anche tu, se fossi un personaggio cinematografico, quale saresti o ti piacerebbe essere? Io, per esempio, sarei... Se il tecnico non ci muore, magari col silenziatore la prossima
volta. No, c'è ancora la suina in giro.
O perlomeno, se stai male, stai a casa. E, dicevo, sarei... Non mi ricordo come si chiama. Di Mare Dentro.
Rosa.
Rosa, di Mare Dentro. Rosa è... un'operaia, lavora in fabbrica, è molto ignorante, però è molto forte, è una ragazza madre con due figli di due uomini diversi, divorziata da entrambi, e si innamora dell'amore, si innamora di è una donna che è sempre stata trattata male dagli uomini, non ha mai avuto attenzione, è sempre stata lasciata in disparte, non è mai stata coinvolta, e si innamora delle attenzioni, di quel minimo di sensibilità e delicatezza che pochi uomini probabilmente sanno dare nella sua vita, come nella mia peraltro, e quindi si innamora di questo. È una donna che all'inizio è molto egoista, perché l'amore impone l'egoismo, l'amore sconvolge la vita, l'amore ti fa andare fuori di testa, e questo è quello che succede a lei con una persona che però non può permettere che succeda tutto questo, e allora la ferma e le insegna che amare significa anche darsi completamente, e lei si dà completamente fino a uccidere il suo amore per volere suo. Questa è una donna che ha capito cos'è l'amore, è una donna che è molto ignorante ma è molto intelligente, e io sono questa Rosa, soprattutto quando afferma puoi amare o non amare, nell'amore non esiste la razionalità.
Brava!
Oh, che romanticismo!
Mamma mia! Chris adesso è contento.
Voi?
Chris è completamente innamorato.
Sì, proprio.
Voi che personaggio sareste?
Devo rispondere io? No, rispondi sì. Prima a te, dai. Risponde prima a te.
Allora, io come al solito sto... L'ho dimenticato. No, però... no, sarei... Cioè, mi piacerebbe fare la parte, per esempio, di Carlito in Carlito's Way. Però diciamo
mafioso
che
tra noi.
Mi immedesimo di più nei Teletubbies.
Andiamo bene, bello.
No, scherzo. Mentre Giuseppe dice il mitico Nanni Moretti. Però Nanni Moretti è un regista, non è un personaggio.
Un personaggio.
Nanni Moretti dove
un personaggio di Nanni Moretti.
Mentre aggiunge che si sente il rumore delle mie dita sulla tastiera mentre scrivo e si sta eccitando. Quindi
oddio, va bene. Nuovi amori su Radio Visioni.
Arianna, se fossi un personaggio cinematografico, quale saresti e ti piacerebbe essere?
Oh.
Ecco qua. Allora, premetto che non c'è nessun riferimento all'attrice, perché sennò il tecnico qua mi ammazza.
Ecco, infatti.
Quindi l'attrice nella sua divina bellezza, lasciamola dove sta. Mi riferisco,
che sono io peraltro comunque,
mi riferisco
fotocopia.
Semplicemente al personaggio in cui mi identifico di più, che sarebbe Alice di Eyes Wide Shut, perché do tantissima importanza ai sogni. Normalmente faccio sogni che abbastanza reali, in cui che mi colpiscono parecchio. Sì, do tanto peso ai sogni, tanto da influenzarmi, riescono a influenzarmi
nella
spesso nella giornata, nella vita quotidiana.
È una
però.
Psicocriminale.
Infatti sì.
Sì, do un immenso valore
tanto
ai sogni.
Tanto Mattia sta scrive.
Riesco... Vabbè, scrivi. che mi colpiscono e riescono spesso a traumatizzarmi o comunque ad influenzarmi. E invece dal punto di vista, diciamo, se dovessi interpretare un film, mi piacerebbe fare un film con Almodovar.
Ah,
ad esempio Penelope Cruz in Volver, mi piacerebbe, sì.
A me piacerebbe fare un film con Locce invece. E vabbè, ognuno le sue preferenze.
Cioè, sì, per carità.
Lei, tecnico?
Io questa volta ce l'ho.
Addirittura, un applauso al tecnico.
Per una volta ce l'ho nella
mia. Amici, dopo una ricerca su Wikipedia.
Dopo un mese e mezzo finalmente ha una risposta. Prego.
Edward Bloom di Big Fish di Tim Burton.
Ah, fantastico.
Un narratore abbiamo qui fra noi.
Oh, un sognatore, un uno che ha vissuto questa vita straordinaria,
così avventurosa.
Ma adesso tutti
al cinema.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinema Zenith, Gli Abbracci Spezzati, ore 20:00 e 22:30, fino a venerdì 20, sabato e domenica 17:30, 20:00 e 22:30, un magistrale omaggio al cinema classico che, cancellando la passione, conserva la qualità.
Al Cinematografo Sant'Angelo, fino a domani, Il Nastro Bianco, spettacoli alle ore 18:10 e 21.
Al Turreno, Twilight Saga New Moon, spettacoli 15:45, 18:00, 20:15, 22:30.
Al Cinema Sant'Angelo mi suggerisce il tecnico che dal 27 di novembre al 2 dicembre c'è La Prima Linea.
Al Cinema Zenith mi suggerisce il tecnico.
Non sapete niente, non sapete oggi. Suggerisce il tecnico.
Dopo il 20, Voci di Corridoio danno come imminente il Looking for Eric and Loach a Serious Man, Fratelli Coen. Staremo a vedere il vincitore.
Alla Tour Renetta, Segreti di Famiglia di Francis Ford Coppola, spettacoli alle 15:45, alle 18, alle 20:15, alle 22:30, consigliatissimo.
Radiovisionometro 4.
Sicuro, tutti ora.
Al Macadam, la rassegna Contro Sguardi, rassegna di cinema antropologico che durerà fino a domenica 19.
Vi segnaliamo gli spettacoli per questa settimana. Sabato 28 novembre alle 18 al Macadam, Believing in the Gift di Carlos Londonion Sulkin, sulla produzione del sale vegetale in Amazzonia.
Domenica 29 novembre, ore 18, al Macadam, Amada, gli ospiti del deserto di Claudio Cassio, indaga la condizione dei profughi Sarawi espulsi dalle loro terre nel Sahara occidentale.
Inoltre ci sarà la proiezione dei film vincitori del Festival do Filme Etnografico do Recife, Brasile, il giorno mercoledì 2 dicembre alle 15:30 nella Sala delle Adunanze, e verranno proiettati 3 film.
Trama Mineira, De Volta a Terra Ba e Capoliragen.
Capoliragen de un mestre o seu bando annunciador.
Sono poliglotta, se lo so. Al Candischi, rassegna di cinema cult degli anni 60, martedì 1 dicembre, ore 20:50, lo scopone scientifico, regia di Luigi Comencini, e settimana per settimana vi daremo tutti gli appuntamenti. E questo era Tutti al Cinema. Che se siamo visti questa settimana noi al cinema?
Quello che ha detto prima di Francis Ford Coppola, no?
Ma che cacchio stai a dire? Ci siamo visti no. Gli Abbracci Spezzati e New Moon. Tanto col cucchiaino, eh? Chi l'ha visto New Moon?
Gli Abbracci Spezzati di Francis Ford Coppola.
Non te l'avevamo detto.
Bellissimo. Aiuta. Francis Ford Coppola.
Oh mio Dio, ho paura.
Ma me lo scordavo.
Dai, riprendi.
Riprendiamo le file.
No, io sono andato a vedere New Moon. Questa settimana sono andato a vedere questo film bellissimo. Questo film bellissimo, proprio fatto per noi giovani, che piace tanto ai giovani, perché racconta la storia di questo amore tra una ragazza che ama tanto il suo ragazzo, che però è un vampiro e quindi c'ha paura di morderla ogni volta che la vede, e quindi si allontana e se ne va, e lei è tanto innamorata, lui gli dice non ci vediamo, e lei gli dice sì ma non ce la faccio, e quindi la insegue, però si innamora anche di un lupo, di un uomo lupo si innamora, e poi c'è pure Frankenstein, si innamora pure di Frankenstein, si innamora pure, no scherzo,
oh mamma mia, ma che è?
A mignotta.
E finisce anche in Italia, sono venuti a girare pure in Italia.
In Italia
sono venuti a girare, ti rendi conto? È bellissimo questo
Vabbè,
film.
Vabbè, senti che isterica. Prego, parola al nostro popolo di MSN.
Che è meglio.
Allora, il nostro popolo di MSN, innanzitutto Giuseppe, dicendo che sarebbe Nanni Moretti, però poi ha corretto, se fosse un personaggio sarebbe Fantozzi, ha scatenato l'ira degli altri ascoltatori di MSN, perché a quanto pare i nostri ascoltatori amati, i nostri radioascoltatori amati, odiano tutti Moretti. Quindi alla parola Moretti c'è Chris, che nel frattempo sta parlando con i tuoi genitori per fidanzarsi in casa con te.
Benissimo.
Cioè, Chris dice: non mi piace Moretti perché lo reputo noioso, sopravvalutato, tutti quali personaggi, film piatti, banali, come attore poi fa schifo, Cioè, ma Casoli dice anche il pisellino piccolino che poi era
demolito.
Demolito completamente.
Va bene.
Scusate. Mentre Boston ci dice che innanzitutto lui sarebbe Boston George di Blow.
Boston George perché voli basso, perché soprattutto Boston, per somiglianza fisica, io direi.
Perché Boston George è troppo giusto, è biondo, scopa, parole testuali, Penelope Cruz, tanto per rimanere in tema, non lavora, insomma è il top.
E se fa un sacco di canne.
Però ha dato la seconda risposta, potrei essere anche Mr. Pink delle Iene perché vuole fare il professionista e invece fa ridere. Anche lui demolisce Nanni Moretti perché dice non è per me, sempre il solito personaggio, se fossi uno di sinistra convinto mi incazzerei perché li scredita.
Va bene, quindi continuiamo questa diatriba su MSN.
Qualcos'altro da
Totò? Totò si chiede, si preoccupa della salute di Riccardo perché dice ma Riccardo sta male, tu
sì vabbè, dopo la puntata lo portiamo in ospedale però,
o all'obitorio.
Vediamo, dipende dalle condizioni.
Mi raccomando, niente coroni, solo cuscini.
Prima di continuare a parlare di questa disquisizione su Nanni Moretti, ascoltiamo la prossima canzone, che è La Cabra Meccanica, Felicidad.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en las nubes tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado. Saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Muerte el latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Y señor, felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad cuando sales sola a bailar. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes.
E ora parliamo degli Abbracci Spezzati, il film che abbiamo visto questa settimana a cinema. Ma prima di addentrarci nella trama di questo film, radiovisionometro. Ari.
3.5.
Ricky.
3.5.
Matthew.
Quale film, scusa?
Gli abbracci spezzati.
Gli Abbracci Spezzati. Era quello di Almodovar. 4.
Io do 4 alla prima parte, dopo la morte della Cruz, 2.
Infatti, sì, anche io ho fatto la media.
Abbiamo fatto la media, infatti.
Beh, una media ponderata, diciamo che c'è un 3-3.5 per questo film, che come al solito è un film familiare, fatto di intrighi, amori, tradimenti ed emozioni. Questo film è vivo e vive insieme a noi. Come tutti i film di Almodovar, consegna al pubblico dei personaggi che però non sono dei personaggi cinematografici, sono degli amici con i quali compiere un viaggio insieme, con i quali entrare in una sorta di empatia con la loro storia. Almodovar, come sempre, è un grande regista, però l'ho detto già prima, sottotono secondo me nella seconda parte del film, dove cade un po' in retoriche cinematografiche e annoia quasi. È un film lunghissimo, è il suo film più lungo, è un film che ha un sacco di record, è il più lungo, è quello che è durato di più, è l'ultimo, quindi sì.
L'unico che ha come protagonista un personaggio maschile.
Ed è l'unico che ha come protagonista un personaggio maschile, è verissimo. E quindi è un film innovativo, diciamo, nel cinema di Almodovar, ma questo non ci sorprende, perché Almodovar si rinnova sempre, cambia sempre, però è in grado sempre di raccontare queste donne molto più degli uomini. È un uomo che in realtà, se non ci fossero le donne della sua vita, non sarebbe niente. È un uomo che racconta la propria storia, perché lui è il protagonista, però attraverso le donne della sua vita, che sono quelle che hanno contribuito a creare questa storia. E una di queste è appunto proprio Penelope Cruz, che diventerà la sua amante, e lui se la batterà con un ricco
produttore,
cinematografico, che da un articolo del Manifesto, da una critica del Manifesto, viene paragonato a Mardo. Che non so perché, però viene paragonato a lui. E non lo so, è un film importante, un film strano. E secondo Curzio Maltese ci sono tre unici motivi per i quali non perdere questo film: Penelope Cruz, perché come al solito il suo apporto al film è fantastico, soprattutto Cruz e Almodovar insieme fondano un duo quasi come Fellini Mastroianni, secondo me. Il secondo motivo è l'isola di Lanzarote.
Bellissima.
Che da Almodovar, secondo Curzio Maltese, viene resa allo spettatore come se fosse un paesaggio onirico caro a grandi scrittori, da Schmitzler a Saramago, e si trasforma in uno dei protagonisti più convincenti del film. E poi, per la metafora dei crudeli anni 90, che è molto acuta, ma senza il tocco magico che trasforma i migliori film di Almodovar. Ed è vero, manca questo tocco magico. E un'altra cosa che io ho notato tanto in questo film è la parte finale, quando lui praticamente ritrova i fotogrammi del suo film e lo rimonta, nei suoi fotogrammi migliori, appunto, perché era stato distrutto praticamente.
Era stato montato in modo tale che
venissero scelte
le parti peggiori, sì.
Lui riprende tutti i ciak migliori e lo monta. E questa parte in cui c'è questo rimontaggio fa venire nostalgia del vecchio cinema di Almodovar, del cinema, dei vecchi capolavori, delle commedie, del cinema sulla donna e della donna. E che è sparso qua e là, perché il film è pieno di citazioni di Donne sull'orlo di una crisi di nervi.
Sì, io direi è un film innanzitutto autobiografico, appunto sulla scia di Tutto su mia madre e di Volver. Però il fatto che appunto il protagonista sia un uomo mi ha colpito tanto, ed è proprio lo stesso Almodovar, che ha dichiarato in un'intervista di essere stato molto male negli ultimi 2 anni, quindi ha dovuto trascorrere tanto tempo nell'oscurità. E proprio da questo fatto si è avuto dei problemi di salute, ha dovuto stare per tanto tempo nella completa oscurità, e da questo fatto appunto si è ispirato per il film. Un film che è un omaggio sia al cinema classico sia al cinema di Almodovar. Sentiamo quasi,
diciamo,
una
che è molto arrogante
di
in questo film, perché i film sono citazioni di citazioni, come tutti i suoi film. Lui qua invece cita moltissimi altri grandissimi artisti, ma soprattutto se stesso. È un omaggio a se stesso, meritato, perché alla fine Donne sull'orlo di una crisi di nervi è il suo primo film migliore praticamente. E quindi sì, va, è giusto che probabilmente adesso è completamente sconosciuto questo film, quindi è giusto che magari ti venga quella curiosità di cercare, ma magari quella ragazza e valigie si rifà a qualche film precedente, uno lo scopre e se lo va a guardare e scopre un capolavoro, per carità. Però è molto arrogante da parte sua fare questo.
Sì, infatti vengono ripresi sia i colori sia le scene. È appunto un film nel film. Citazioni classiche che sono infinite, con la stessa, diciamo, immedesimazione quasi fisica di Penelope Cruz con Audrey Hepburn, per esempio. Oppure quando loro sono sull'isola di Lanzarote si vede una scena di un film di Rossellini, Viaggio in Italia, che mostra appunto il ritrovamento delle mummie di due amanti che muoiono abbracciati. quasi ad anticipare quella che sarà la tragica fine appunto di Penelope Cruz nel film,
che non si sa se sia casuale o no. E comunque il film è ancora in programmazione, quindi diciamo che della trama non vi aggiungiamo nient'altro, ve lo consigliamo.
Vi consigliamo di andare a vederlo.
Assolutamente. E adesso, dopo Tutti al cinema, c'è Déjà Vu.
Déjà Vu.
Cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi?
Al Turreno vi siete persi 2012.
Alla Torrenetta, L'uomo che fissa le capre.
E basta con ste capre!
È durato 2 settimane e basta.
Allo Zenith vi siete persi
Gli abbracci spezzati, che siete ancora in tempo, quindi non ve lo siete persi. E al Cinematografo Sant'Angelo siete ancora in tempo,
stasera.
Il Nastro Bianco.
E a questo proposito ridiamo la parola al nostro ubriacone di MSN, che ci dice ci sono dei commenti sulla nostra recensione di Almodovar.
Sì, allora Simona non è d'accordo riguardo alla recensione degli Abbracci Spezzati. Non è d'accordo sul fatto che la seconda parte sia da 2. Ti spiego perché. Il film è diverso dagli altri perché è fondamentalmente un film sul cinema. È la parte finale, non è banale. È necessaria per lasciare il senso di positività che il cinema dà ad Almodovar. È un film classico ambientato nel moderno e oltre quello che dice Maltese, il quarto motivo per vederlo, ribadisco, è Cicases Maleta, i Maletas.
Sono d'accordissimo con te sul fatto
per
che...
Conclude, scusami Michela, per me questo film è la rappresentazione perfetta della passione per il cinema.
Beh sì, sono sì. Opinioni, però secondo me è bellissima l'ultima parte nella quale lui rimonta il film, te l'ho detto, fa venire quella nostalgia per i vecchi film di Almodovar, ma non era la
non
mia
era
critica, non era rivolta a quella parte, ma piuttosto proprio a un cadere nella retorica, cioè non so se ti ricordi la scena in cui lui, riguardando il film con il figlio, quello che poi si scoprirà sì. Il figlio, mette le mani sullo schermo nella scena del bacio e dice scorri fotogramma per fotogramma in modo tale che duri di più. È una scena secondo me patetica, non è romantica, è patetica. E, sì. È semplicemente retorica quella.
E anche tutti i pianti che ci sono alla fine, un po' troppo melodrammatico.
Sì,
diciamo. Il melodramma è qualcosa che Almodovar è sempre riuscito ad evitare nei suoi film. Quindi...
E soprattutto quando c'era il melodramma era sempre mixato magistralmente con ironia, con commedia, eccetera. Invece in quella parte si è lasciato andare al melodramma fine a se stesso. E quindi è bello, per carità, ma non è Almodovar.
E poi se posso aggiungere, Natasha Stefanenko non mi piace per niente.
Soprattutto.
Comunque c'è sempre questa disquisizione, adesso vi faccio parlare tra di loro, tra Giuseppe e Chris che si stanno facendo a botte su Nanni Moretti, no? Perché Chris ci va giù pesantissimo, l'incarnazione del qualunquismo, non ne capisce niente, va a fare le manifestazioni eccetera. E Giuseppe vuole invece una muta su Nanni Moretti. Mentre Boston Pizzo dice non ho visto nessuno di quei film che ci dite.
Benissimo.
2012 l'ha visto però, quindi non fa parte di Déjà Vu. Ovvio la somma delle cose scontate del cinema americano, però da vedere al cinema sì, ci può stare forse per
se non sapete che fare
per gli effetti speciali. Mentre Antonio ci chiede un film da scaricare stasera. Scaricare no, legalmente, naturalmente.
No, vai al cinema, fatti a vedere Gli Abbracci Spezzati.
Vai al cinema con una telecamera e poi rivenditi il download.
O se no scaricati questo, Mare Dentro. In alto mare dentro, senza peso nel fondo, dove si avverga il sogno, due volontà che fanno vero un desiderio nell'incontro. Un bacio accende la vita con il fragore luminoso di una saetta. Il mio corpo cambiato non è più il mio corpo. È come penetrare al centro dell'universo, l'abbraccio più infantile e il più puro dei baci, fino a vederci trasformati in un unico desiderio. Il tuo sguardo, il mio sguardo, come un eco che va ripetendo, senza parole, più dentro, fino al di là del tutto, attraverso il sangue e il midollo. Però sempre mi sveglio, mentre sempre io voglio essere morto, perché io, con la mia bocca, resti sempre dentro la rete dei tuoi capelli.
Questa era una citazione dal libro di poesie di Ramon San Pedro, un pescatore galiziano che è rimasto tetraplegico a causa di un incidente, si tuffa in mare e appunto va a finire sugli scogli. Per
giovanissimo.
Giovanissimo, a soli 25 anni. Chiede di morire e per ben 28 anni deve combattere contro
chiede
la legislazione spagnola.
Eutanasia. che gli viene negata.
Gli viene negata, combatte contro, appunto, contro le leggi spagnole, contro il governo spagnolo. Da cui un altro regista spagnolo, che è Alejandro Amenábar, giovanissimo, più giovane di Almodóvar, quello che sembra essere l'erede quasi di Almodóvar.
Come Almodóvar rappresenta il Buñuel, c'è una continuità nel cinema spagnolo, è molto più povero, possiamo definirlo, sì, del cinema italiano, per esempio, di qualunque altro tipo di cinema, però molto denso.
Sì, appunto questo film che si chiama Mare Dentro ha come protagonista Javier Bardem, che è completamente trasfigurato in quanto appunto deve interpretare la parte di San Pedro. E lui stesso ha dichiarato che doveva stare immobile, lui che ha una fisicità molto presente, ha dovuto imparare a stare fermo, ad esprimersi solamente con le parole, infatti non poteva muovere solamente la testa e gli occhi. È un magistrale Javier Bardem, tanto che appunto anche questo film vince l'Oscar nel, non mi ricordo che anno era,
2005, credo.
Mi pare il 2005. È appunto che racconta la tragica esperienza di Ramon, ma mentre Ramon cerca la morte, vuole morire, è circondato da persone che inneggiano alla vita, infatti è circondato dai suoi familiari, che lo accudiscono.
E pieni di amore, però.
Sì, che lo accudiscono per tutti gli anni della sua malattia, da due donne che si innamorano di lui, della sua dolcezza, della sua profondità, del suo sarcasmo, della sua ironia, quasi paradossale nella sua tragica condizione.
Della sua vitalità, nonostante desideri la morte, e sono appunto la Rosa che vi raccontavo prima, quella che mi piacerebbe essere o che sono, e Giulia,
che
anche lei malata di una malattia terminale e che a un certo punto del film decide di prendere la stessa decisione, ma poi non la porta a termine, non c'ha il coraggio, non ce la fa, e quindi in realtà nel finale del film Javier Bardem morirà, perché Rosa gli darà la morte, e lei invece diventerà praticamente un ebete, perché questa malattia degenerativa prima colpisce il corpo e poi la mente,
il sistema appunto
neuromotorio, non so come si dice,
una malattia neurodegenerativa.
E questo film, come la maggior parte dei film spagnoli, se pensiamo ad Almodóvar, ha una critica anche nei confronti della religione. Infatti c'è un prete a un certo punto, anche lui tetraplegico, che è come se volesse convincere a tutti i costi a vivere accettando la vita, e lo fa con questa frase, dice: una libertà che elimina la vita non è una libertà. E Ramon gli risponde: una vita che elimina la libertà non è vita. Chi ha più ragione, non lo so, voi l'ardua sentenza.
Sì, tra l'altro hanno un diverbio che è grottesco, in quanto appunto il prete sta in una sedia a rotelle e non riescono a farlo salire fino alla stanza di Ramon, e quindi c'è questo diverbio tra il piano terra dove sta il prete e il primo piano dove sta Ramon immobile, paralizzato a letto, che appunto è grottesco, è quasi comico, surreale,
sì,
che ci fa sorridere pur nella tragicità della situazione
e della conversazione.
Amenábar è un po' più cupo di molto più cupo di Almodóvar.
Io pianto disperatamente guardando questo film.
Il film è triste, d'altronde è abilissimo nell'horror, nelle atmosfere inquietanti.
Pensiamo a The Others.
The Others ci testimonia.
Bellissimo.
Tra l'altro lui ha scritto anche la colonna, composto anche la colonna sonora.
Sì, scrive, sì.
Di The Others.
Lui stesso si occupa sia delle colonne sonore che delle sceneggiature dei propri film. E appunto, pur essendo così giovane, è già riuscito ad avere un successo a livello internazionale.
E siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo. Radiovisionometro su Mare Dentro.
4
e mezzo, bellissimo.
Mattia
ha visto la prima mezz'ora,
allora,
Mattia, c'è stato un disguido.
Io 4 per i primi 29 minuti e 30 secondi, perché ho visto i primi 29 minuti perché non ero stanco, diciamo così.
Saluti
però è bello. Allora, i saluti di MSN, salutiamo Simona, che io fomento di contraddirvi sempre, perché è bello il contraddittorio.
Certo, assolutamente.
Poi c'è Chris,
che continua a offendere Moretti. Io sto cominciando a pensare che sia una cosa personale. E comunque ha vinto con Giuseppe per abbandono del campo di Giuseppe.
Ok.
Poi c'è Boston Pizzo che non consiglia Mare Dentro ad Antonio, che prima ha chiesto un film da consigliare, perché dice che se vuole tagliare le vene scaricati Il Ladro di Orchidee.
Bellissimo Il Ladro di Orchidee. Anche lì Radiovisionometro 4
salutiamo
e mezzo.
Salutiamo anche Antonio che dice che ha iniziato lo scaricamento legale ovviamente e ringrazia Boston. E soprattutto salutiamo David P che ci ha promesso di arrestarci per quella cosa che abbiamo detto sullo scaricamento illegale. E io gli avevo promesso, insomma, che se l'avessi salutato in diretta non ci avrebbe arrestato. Comunque sarebbe andato da mia madre in borghese per non procurargli troppi traumi.
E ci dice di far visitare a tutti i nostri ascoltatori www.myspace.com/DavidPDJ.
PDJ. DJ democratico.
Va bene. Perfetto. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che non ci hanno scritto su MSN, ma ricordatevi che l'interazione è sempre divertente perché Mattia scrive un sacco di cazzate. E vi vogliamo bene e ciao.
Grazie a tutti. Ciao.
Ciao.
Good night and good luck.